voce. Libri, storie e idee con Massimo Zenari.
Buon pomeriggio, ben ritrovati ad Alice. Si è forse definitivamente spenta la polemica che ha seguito l'assegnazione del Nobel per la letteratura 2019 a Peter Handke, che in passato aveva espresso posizioni filoserbe nella guerra della ex Jugoslavia, poi in gran parte ritrattate. Giovedì il segretario permanente dell'Accademia Svedese delle Scienze ha ammesso che lo scrittore austriaco aveva fatto commenti provocatori, inopportuni e poco chiari su questioni politiche, citazione, ma ha anche sostenuto che l'Accademia non ha trovato nelle opere di Handke niente che costituisca un attacco verso la società civile o contro il rispetto dell'uguaglianza di tutti. Un riconoscimento ritenuto d'altronde dalla critica più autorevole ben meritato, di sicuro più di quello attribuito retroattivamente per il 2018 alla scrittrice polacca Olga Tokarczuk. Se in molti si aspettavano un doppio Nobel al femminile, non soltanto per lavare l'onta dello scandalo sessuale che lo scorso anno aveva macchiato, travolgendola, l'Accademia, al femminile è stato il Booker Prize 2019, il più prestigioso riconoscimento letterario britannico, che lunedì a Londra è stato assegnato eccezionalmente ex aequo a Girl Woman Order della anglo-nigeriana Bernardine Evaristo e a The Testaments della canadese Margaret Atwood, da anni ormai nella lista dei possibili Nobel. E dei testamenti di Margaret Atwood, il seguito del racconto dell'ancella, ci occuperemo con Laura Forti in questa puntata di Alice, che si aprirà con le storie di Antonella Nedda, l'ultima raccolta di una delle voci poetiche più profonde e importanti, almeno da 20 anni a questa parte. Ma racconteremo anche La Mudada di Clabiert, con il suo traduttore Walter Rosselli, e Fratello Grande di Mahir Gouven, con la sua traduttrice Yasmina Melawa. E in chiusura, con Raniero Fratini, torneremo ad occuparci di Kafka, delle sue carte acquisite dalla Biblioteca Nazionale Israeliana e dei suoi rapporti con la Svizzera. Questo per quanto riguarda il sommario. Voi, se ne avete piacere, continuate a seguirci e a scriverci. L'indirizzo di posta elettronica è sempre rete2@rsi.ch e non dimenticate che ci potrete riascoltare dal nostro sito internet e con le pillole di Alice, in onda dal lunedì al venerdì attorno alle 12.35. Ma non perdiamo tempo. Il paese. Proprio in un angolo di questa vecchia carta geografica c'è il paese di cui ho nostalgia. È la patria delle mele, delle colline, dei fiumi pigri, del vino acre e dell'amore. Purtroppo un grande ragno vi ha disteso sopra la sua rete e ha chiuso le barriere del sogno con una bava appiccicosa. È sempre così, l'angelo con la spada di fuoco, il ragno, la coscienza. Zbigniew Herbert, da Hermes, il cane e la stella, del 1957, nella traduzione di Pietro Marchesani. Leggere una raccolta di poesie sottintende una predisposizione d'animo. Impone al lettore del tempo e della serenità, in particolare se si tratta di una raccolta attesa perché uscita dalla fucina di un poeta importante. A distanza di 6 anni da Salva con nome, edita da Mondadori nello Specchio, Antonella Nedda ha dato alle stampe Istorie, pubblicata da un'altra prestigiosa collana di poesia, La Bianca di Einaudi. Antonella Nedda è nata a Roma, dove vive, ha origini sarde. Si è occupata e si occupa di critica d'arte, ha tradotto poeti classici e moderni, tra i quali Saffo, Ovidio e Jacotet. Con le poesie di Notti di pace occidentale del 99 ha vinto il premio Montale, con Salva con nome il Viareggio Repaci. Ma ci sono anche l'esordio di Residenza invernali del 92, il catalogo della gioia e Dal balcone del corpo. Fra le altre cose, sarebbero tante, tiene lezioni di letteratura nell'Università della Svizzera Italiana. Antonella Nedda è oggi con noi, ben trovata, grazie di aver accolto il nostro invito.
Grazie a voi.
Da salvacognome, titolo mutuato dal linguaggio informatico più comune, a Historie, titolo latino più che evocativo della grande tradizione storiografica classica. Le Historie di Tacito su tutte, e una poesia si intitola Annales, ma ci sarebbero altre storie evidentemente da annoverare nel gruppo. Cos'è accaduto in questi 6 anni? Detto che si potrebbero salvare con nome anche le storie, comprese quelle di coloro a cui viene irrimediabilmente negata una storia.
Bene, sono passati anni, ma di approfondimento di alcuni temi, e la rilettura di Tacito mi è sembrata, soprattutto negli ultimi anni, una lettura straordinariamente attuale nella riflessione su tanti temi che affollano il nostro presente, a cominciare da quello che scrive Tacito nelle Historie, che ovviamente rimandano anche alle Historie di Sallustio, ma questa frase mi aveva profondamente colpito e la leggo. Plenum exilis mare infecti cedibus scopuli. Ecco, questi scogli macchiati di sangue o comunque macchiati da tante storie di esilio. Ecco, questa frase, e ripeto, la rilettura di Historie mi ha spinto a pensare al tema della storia, non perché io ami particolarmente la storia, anche se sono una storica dell'arte di formazione, ma quello che dice Tacito, che poi viene ripreso da un poeta che amo molto, che è Seamus Heaney. Tacito dice: la storia è un massacro. E cosa mi interessa di Tacito? La sua capacità di dire noi. È capace, pur non essendo un autore poi così contro nel senso moderno del termine, però è in grado di dire noi commettiamo dei crimini, noi romani schiacciamo le altre popolazioni, noi romani, e per romani intendo il potere, facciamo un deserto quando conquistiamo i popoli vicini. E alla storia preferisco la geografia in realtà. Però ecco, la Historia e le storie, questo era qualcosa che mi ha sempre interessato. E quindi in questo libro ci sono sia la storia civile, se non politica, che storie del passato e storie anche private.
Sulla presenza della geografia, sulla passione, se oso chiamarla così, di Antonella Nedda per la geografia, magari ci torniamo più in là. Io vorrei fare un piccolo passo indietro, perché in fondo intitolare una raccolta poetica in latino, Historie, oggi potrebbe suonare un pochettino anacronistico, non soltanto per il latino in sé, ovviamente, ma perché questo implica anche una scelta di campo, un riportarsi a una dimensione culturale che sembra sfuggirci dalle mani sempre più rapidamente, forse una dimensione che abbiamo già perduto.
Sì, tuttavia proprio questo titolo così marmorio, se possiamo usare questo termine, mi sembrava in grado di scoperchiare quello che sta accadendo, quello che accade continuamente, e mi sembrava che ci fosse appunto una possibilità attraverso questo titolo e anche questo ripercorrere le tappe di quell'ininterrotto massacro. Seamus Heaney parla proprio di slaughter, di massacro della storia. Ecco, questa scelta è stata una scelta, sì, di campo e anche di collegamento tra il presente e il passato. Forse amaramente potremmo dire che la storia non insegna, sembra non insegnare in questo momento, ma forse va affrontata, va detta.
Forse la storia non insegna. È anche vero che forse la storia andrebbe insegnata, prima di tutto. È un problema che sta tenendo banco nel dibattito attorno al suo insegnamento, soprattutto in Italia, però è una riflessione quella sulla storia, sull'esigenza di studiarla, che si pone a tutti, ma questa è un'altra questione. Il suo libro è scandito da 6 sezioni, Osservatorio, Historie, Occidente, Animalia, Anatomia e Futuro Anteriore. Il libro si intitola Historie, ma si apre con il sardo delle sue origini. Posso chiederle di darcene subito lettura?
Il testo si intitola Limbas, cioè limbe al plurale. Onzitandu naro una limba mia, da inventu in impasto a su passado, da dongu solamente in traduzione. Ogni tanto uso una lingua mia. La invento impastandola al passato. Non la consegno, se non in traduzione.
La presenza della Sardegna, del sardo come lingua, non è soltanto quel provare nostalgia per quello che crediamo di essere stati, come lei scrive in un'altra poesia della raccolta Macchina, che troviamo a pagina 22. Che cosa rappresenta per lei la Sardegna e la lingua sarda?
In qualche modo è collegata al discorso che lei faceva prima sul latino, perché la lingua sarda, il dialetto, insomma la limba, è una limba profondamente legata al latino. Dante diceva che i sardi, de vulgari eloquenzia, che i sardi parlavano il latino a guisa delle scimmie, lo diceva in maniera dispregiativa, ma è vero che moltissimi termini sono sopravvissuti, che la sintassi è molto simile a quella latina, che c'è una sorta di, se vogliamo, concinnitas, insomma di asciuttezza superiore, diversa da quella italiana. Il legame con la Sardegna, per quanto mi riguarda, è un legame che non ha a che fare con dei lunghi soggiorni. Io non sono vissuta a lungo in Sardegna, né sono nata in Sardegna, però tutta la mia famiglia è sarda da generazioni, non ci sono continentali. E quindi il legame è anche un legame legato, se posso usare un termine un po' azzardato, di bilinguismo, per cui credo che l'italiano, o se vogliamo delle mie scelte in italiano, risentano di questi suoni.
In tutto questo, in questo discorso linguistico tra Salva con nome e storie, Antonella Nedda ha scritto molto di isole. Per esempio in Isolatria, viaggio nell'arcipelago della Maddalena, la terza 2013, nella rubrica Isole della rivista online 00, nel volume miscellaneo Con gli occhi aperti, 20 autori per 20 luoghi, Exorma 2016, curato da Andrea Cortellessa, nel quale ha raccontato Lesbos. Ora, l'isola è un approdo per chi la raggiunge dal mare. L'isola è anche circondata dal mare, che è un elemento selvaggio ed è sferzata dai venti, può essere un ambiente inospitale e ostile. Che cos'è allora questo desiderio dell'isola? Perché lei ci racconta in continuazione di questa isola come anche di un luogo che le manca in qualche modo. Io credo che non sia soltanto una questione di geografia o di geologia, come si diceva all'inizio della nostra conversazione.
Credo che chiunque abbia a che fare con le isole conosca un sentimento, diciamo così, di duplicità, perché l'isola è uno spazio in cui è possibile isolarsi, ma come diceva lei prima, è uno spazio esposto ai venti, esposto al mare, esposto alle invasioni. Nel caso della Sardegna poi è un'isola lontana, è un'isola la cui isola più vicina è la Corsica, quindi rispetto ad altre isole italiane ha una geologia e un mondo molto diverso dalla, penso, la Sicilia. In qualche modo alcune isole greche hanno forse sono io che stabilisco un legame con un mondo arcaico che purtroppo in Sardegna sta lentamente scomparendo, anche proprio parlo degli spazi, basta pensare alle villette a schiera che deturbano il paesaggio, basta pensare alla Costa Smeralda che non ha nulla di sardo, con i suoi prati all'inglese. E quindi certo c'è anche la necessità in questo legame che si è rinsaldato poi con l'andare degli anni, credo ci sia anche la necessità di salvaguardare quel paesaggio e quegli spazi.
E quella geografia.
E quella geografia, sì. Cito sempre una frase molto bella di una poetessa che amo molto, una poetessa americana, Elizabeth Bishop, che dice alla fine di una poesia che si intitola The Map, la carta geografica, lei dice: più delicati degli storici sono i colori dei cartografi. Quindi la geografia, dice ancora, non ha preferenze. L'est è come l'ovest, il nord è come il sud, e questo forse è bene ricordarlo.
Sono versi splendidi quelli che ha ricordato. Nella sua geografia poetica, Antonella Nedda, questo Istorie è nato subito come un'esigenza di confrontarsi con la storia, oppure questo dialogo con la storia si è costruito a mano?
Direi che si è costruito lentamente, però idealmente forse si può collegare con Notti di pace occidentale, che era un titolo ironico del secondo libro di poesie che ho scritto, dove, come dire, l'interrogativo era se l'Occidente potesse davvero dichiararsi in pace quando era circondato da guerre che poi sono via via aumentate. Era nato durante le guerre del Golfo e lì avevo avuto la percezione di quanto le storie premessero.
Storie, Tacito, l'esilio di Tacito non è soltanto l'esilio di Tacito, che secondo me si può scovare in questi versi. Abbiamo menzionato Lesbos, che è l'isola dove Aristotele scrisse da esiliato una Historia Animalium.
Sì.
E nel suo libro c'è la sezione Animalia. Ci vedo un legame, ecco.
Quale... Sì, sì, c'è.
C'è. Che valore simbolico attribuisce agli animali che sono presenti nelle sue storie, anche proprio inserite in questo discorso di riflessione sul nostro presente?
Allora, ci sono tutta una serie di legami sotterranei. Io ero andata a Lesbos perché, non solo perché è la patria di Saffo, non solo perché appunto Aristotele, esiliato, raccoglieva il suo materiale per gli animali, ma anche perché Lesbos è la patria di Teofrasto. Teofrasto è uno dei primi animalisti, se possiamo dire così, della storia. Era allievo di Aristotele e scrive, oltre, va bene, i caratteri che sono più famosi, ma anche sulla compassione, spero di ricordarmi bene, per Eusebeias, insomma, sulla compassione e sulla compassione nei confronti degli animali. Teofrasto raggiunge Leopardi o Leopardi raggiunge Teofrasto e c'è questo testo di Leopardi e gli ultimi detti di Teofrasto. Alla fine Teofrasto, nella visione di Leopardi, diventa quasi una specie di Beckett perché ama solo il caso. Quindi ci sono tutte questi legami, quindi Lesbos ha a che fare con questa figura.
Il caso, in fondo, non è forse anche il caso che determina chi deve essere esiliato oppure chi no? Noi siamo fortunati a trovarci qui di fronte a chiacchierare comodamente seduti in uno studio radiofonico, però pensare all'Aristotele in esilio, ricordato in queste sue storie, ci porta a considerare il tema tragico delle migrazioni di oggi, che comunque non le è nuovo. Mi piace ricordare che ne aveva scritto in Limes, in un articolo intitolato «Chi bussa alla nostra porta». È un tema che riaffiora dai versi di storie, è un tema che ci fa confrontare con le nostre vite, è un tema imprescindibile oggi.
Sì, nella fattispecie poi Aristotele viene esiliato perché macedone, quindi i macedoni vincono e come tutti i vincitori vincono in maniera sanguinosa e Aristotele è costretto all'esilio, ma appunto Teofrasto lo accoglie a Lesbos e Lesbos, mentre ero lì, insomma spinta da un turismo culturale, non so come chiamarlo, a Lesbos ho visto i profughi siriani che arrivavano e ho potuto parlare con loro, erano quasi tutti giovani. Si muovevano però di notte, non potevano prendere gli autobus perché c'era, non so, che divieto della polizia. Poi Lesbos li ha accolti, insomma, molto generosamente, poi naturalmente dipende dalle persone, ma veramente l'impatto con questa massa di persone che marciavano al buio perché c'era più fresco, guidati da una torcia, che dormivano alle madri, stendevano i panni dei bambini sulle siepi. Ecco, questo vedere davvero, questo parlare con persone che fuggivano dalla guerra, dalla fame, ha avuto un peso determinante anche nella scrittura di questo libro.
Mi farebbe piacere se lei ci leggesse ancora un paio di testi prima di lasciarci. A lei la scelta.
Leggerò Esili, che ha appunto questo exergo da Tacito, ed è una storia purtroppo molto usuale. Esili. Oggi penso ai due dei tanti morti affogati, a pochi metri da queste coste soleggiate, trovati sotto lo scafo, stretti, abbracciati. Mi chiedo se sulle ossa crescerà il corallo e cosa ne sarà del sangue dentro il sale. Allora studio. Cerco tra i vecchi libri di medicina legale di mio padre, un manuale dove le vittime sono fotografate insieme ai criminali, alla rinfusa, suicidi, assassini, organi genitali. Niente paesaggi, solo il cielo d'acciaio delle foto, raramente una sedia, un torso coperto da un lenzuolo, i piedi sopra una branda, nudi. Leggo. Scopro che il termine esatto è livor mortis. Il sangue si raccoglie in basso e si raggruma. Prima rosso, poi livido. Infine si fa polvere e può, sì, sciogliersi nel sale. Abbiamo citato gli animali. Ho cotto un pesce chiamato gallinella, pingue, rosato, con gli occhi tondi, stupiti. Una gallina d'acqua mansueta, anche lei con le uova e la coda, e invece delle ali, due pinne, per avanzare sul fondale. Tanta prossimità mi riguardava. Con le mani ferme sul bordo del lavabo, mi interrogavo sulla natura della compassione, dubitando che bollire in un brodo la mia preda, fino a vedere il bianco velare quello sguardo, facesse parte davvero della mia evoluzione.
Grazie Antonella Nedda.
Grazie a voi.
Grazie davvero. Antonella Nedda, autrice delle poesie che compongono Istorie, edite da Einaudi.
I walk through this land. Stake a claim.
Di Tacito, le storie rimeditate da Antonella Nedda sono, con gli annali, le opere maggiori. Sono storie pervase di dolorosa sensibilità per le contraddizioni che osservava nella vita politica e morale a cavallo di primo e secondo secolo d.C., gli anni dell'apice della grandezza dell'impero romano, con i principati di Traiano prima e di Adriano poi. Tacito, allora, presta attenzione alle forze barbariche vive fuori dai confini e scrive Germania, un testo che sciaguratamente fu fatto proprio per propaganda dal nazismo, ma in verità interessantissimo, perché racconta anche del rapporto che abbiamo con l'altro, un testo capace di interrogarci sulla nostra contemporaneità. Giuseppe Dino Baldi ne ha appena curato per Quodlibet una eccellente nuova edizione, come è stato scritto fra quelle in circolazione, senz'altro la migliore e senza ombra di dubbio, di gran lunga la più completa. Dalla Germania di Tacito all'Austria di Peter Handke, novello premio Nobel 2019. Un riconoscimento meritato perché pochi come lui, classe 1942, e sono parole di Fofi, hanno saputo registrare e testimoniare con la scrittura la difficoltà di stare nel mondo da parte di una generazione figlia della sconfitta, forse definitiva, dell'umano. Se di Peter Handke proprio Quodlibet sta pubblicando l'intera opera teatrale, a chi non lo avesse mai letto suggeriamo di iniziare da Infelicità senza desideri, Garzanti, ora fuori commercio ma disponibile nelle biblioteche. Se prima di Handke e di Elfriede Jelinek ci avrebbe fatto piacere avesse vinto il Nobel Thomas Bernhard, l'austriaco che di gran lunga preferiamo, chi neppure l'ha ricevuto è il grande poeta, saggista e drammaturgo polacco Zbigniew Herbert, che senza dubbio l'avrebbe meritato più della connazionale Olga Tokarczuk, appena insignita del retroattivo Nobel 2018, ma sono cose che non si possono dire. Di Olga Tokarczuk invitiamo a leggere Nella quiete del tempo, Notte tempo, e I vagabondi, Bompiani, il suo romanzo più ambizioso. Di Zbigniew Herbert tutto quello che potete, per esempio L'epilogo della tempesta, Adelphi. Chiudiamo le segnalazioni restando la poesia. È appena uscita la nuova raccolta di Maria Grazia Calandrone, che peraltro ho presentato pochi giorni fa alla Casa della Letteratura di Lugano. Si intitola Giardino della Gioia ed è pubblicata nello Specchio di Mondadori. Ne riparleremo.
racket being made in the world today. And these drum machines all sound the same. I think I hear a song, mostly just fun and games. Call me old-fashioned or behind the times, but the one who got the ass shaking every night was Elmo James. Elmo James. Elmo James. Elmo James. Get a little sip of whiskey, put the lights down low, drop a clean needle on a stereo, grab her by the belt buckle, call out her name. Give her a kiss, spin her around, soon she wanna go downtown to see Elmo James. Elmo James. Elmo James. Elmo James. Just danced out the door. The boss man said she had to catch a midnight train. Some girls like to keep it clean, some girls like to get down and mean to Elmo James. Elmo James. Elmo James. Elmo James. Elmo James. Elmo James. Elmo James.
La migliore tradizione country folk nella musica di Tim Easton, una vecchia conoscenza, era Elmo James dal suo ultimo lavoro discografico uscito lo scorso anno, Paco and the Melodic Polaroids. Siete sempre all'ascolto di Alice, il programma che ogni sabato pomeriggio Rete 2 dedica ai libri e che dal lunedì al venerdì ritorna in forma di pillole, poco dopo le 12.35. Diamo ancora uno sguardo al sommario di questa puntata. Fra un attimo vi racconteremo di un altro libro importante pubblicato da Gabriele Capelli di Mendrisio, uno dei primi romanzi scritti in romancio, La Mudada di Cla Biert. Erano i primi anni 60 e lo ha tradotto in italiano, oggi dal Vallader, Walter Rosselli. Poi con Laura Forti ci occuperemo dei testamenti di Margaret Atwood, l'attesissimo seguito del racconto dell'Ancella, edito da Ponte alle Grazie. E vi proporremo la lettura di Fratello Grande, appena uscito per E.O., il fortunato esordio dello scrittore francese Maïr Gouvin. E chiuderemo la puntata in bellezza con un classico come Kafka, andando a ripercorrere con Raniero Fratini i suoi rapporti con la Svizzera.
Alice.
I piccoli editori ci stanno a cuore per svariati motivi. Perché non si occupano della letteratura che domina il mercato, perché danno voce, spesso la prima voce, a giovani autori talvolta di buone speranze, perché hanno il gran merito di rilanciare scrittori importanti, misconosciuti o caduti in un inspiegabile oblio. Cla Biert potrebbe essere uno di questi. Engadinese, nato nel 1920 e morto nel 1981, è considerato tra i maggiori rappresentanti della letteratura romancia e La Mudada, uscito nel 62, è uno dei primi romanzi scritti in questa lingua, per la precisione in Vallader, la varietà romancia parlata nella Bassa Engadina. Ma soprattutto Cla Biert è un grande scrittore e La Mudada un libro importante. A distanza di oltre mezzo secolo lo fa scoprire ai lettori di lingua italiana Gabriele Capelli di Mendrisio, che ha affidato la cura della Mudada a Walter Rosselli, ticinese residente in Romandia, premio Terranova della Fondazione Schiller 2014 per la traduzione in francese de La Ciasa Veglia di Oscar Peer, e al quale dobbiamo le versioni in italiano anche di numerosi libri di Leo Tuor e di Jerry Kleinguti. Walter Rosselli traduce anche dal catalano ed è autore di brevi prose, ma questa è tutta un'altra storia. Walter Rosselli, ben trovato.
Grazie.
Abbiamo detto che Cla Biert è un grande scrittore. Qualcuno in Italia se n'era accorto nei primi anni Ottanta, dato che Longanesi aveva pubblicato L'erede, poi più nulla. Che cosa possiamo aggiungere per introdurlo al nostro pubblico?
Clabiert, direi che è il primo scrittore che ha fatto il passo di lasciare una lingua veramente letteraria per lanciarsi in una lingua letteraria ma più vicina alla lingua parlata. È riuscito a rendere più vicino al quotidiano lo scrivere. Invece di scrivere in un certo modo in cui la gente non si riconosce, lui è riuscito a riflettere un po' il modo di parlare della sua gente. Dunque i suoi lettori potevano riconoscersi appieno nei suoi libri, perché i suoi libri parlavano come loro.
Possiamo aggiungere qualcosa sulla sua vita?
Ma Clabiert è stato insegnante per tutta la sua vita attiva. È nato nella Bassa Engadina, ma ha lavorato anche a Coira. Ha fatto gli studi un po' dappertutto, come molti romanci, in Svizzera e all'estero, Berlino e Parigi, salvo errori. E appunto ha sempre coltivato questo piacere della scrittura, e anche oltre che della scrittura, dell'imitazione, del cabaret. Era anche un ottimo imitatore cabarettista. Ha fondato un cabaret locale con altri scrittori noti come Jonse Madeni e Men Rauch. E appunto si vede nel suo scrivere, si vede che osservava moltissimo la gente che gli stava attorno, perché poi l'imitazione si percepisce anche nel suo scrivere. E del resto lo si vede anche nella Mudada. A un certo punto il personaggio principale comincia lui a imitare delle persone di paese, e lì si può vedere un pochino anche nel personaggio, si può vedere addirittura l'autore Clabiert che sta imitando la sua gente anche lì.
Come buona parte degli scrittori svizzeri del pieno Novecento, la poetica di Clabiert ha raccontato tutto il peso che ha rappresentato il passaggio da un mondo rurale alla modernità, un passaggio vissuto in modo traumatico su tutto l'arco alpino, Grigioni compresi. E questo passaggio è al centro della Mudada che significa mutamento, trasformazione, che è comunque un romanzo di grande respiro, è un romanzo di quasi 500 pagine nella traduzione in italiano. È una trasformazione, un passaggio epocale che Clabiert descrive con partecipato distacco. Non so se aderisce a questa formula.
Sì, direi che la buona maniera di definire questo suo modo di osservare si nota in un certo senso forse una certa nostalgia di questo passato che sta scomparendo, però non è una nostalgia patetica. Lui registra il cambio e fa notare quello che c'è di buono in quello che c'era prima, quello che c'è di buono in quello che sta per succedere, il futuro cui dobbiamo prepararci, e lo trovo abbastanza neutro, lo trovo molto equilibrato sui suoi sentimenti nei confronti di questa mutazione, di questa Mudada.
Che vive comunque anche sulla sua esperienza personale.
Certo, sì, sì. Perché oltre, ovviamente, come tutta la gente di paese, oltre a essere insegnante, era anche un po' contadino, sempre fatto un po' il contadino accanto al suo lavoro, e penso che durante la pensione si sia dedicato, oltre allo scrivere, anche un po' alla cura, quel poco di pensione che ha avuto, perché è morto molto giovane. Quindi li ha vissuti in prima persona attivamente anche queste attività, questo mondo agricolo che si sviluppava in un certo modo anche in Engadina.
La Mudada uscì, lo abbiamo detto, nel 62, sono gli anni dell'anno della valanga di Giovanni Orelli, anticipa anche il fondo del sacco di Plinio Martini. Non è azzardato paragonare il livello letterario della Mudada a queste vette della letteratura svizzera di lingua italiana?
No, effettivamente penso che non sia esagerato. La Mudada di Clabiert si iscrive perfettamente in questi romanzi che in fondo sono letterari ed etnografici allo stesso tempo. Io dico sempre che la Mudada è prima di tutto un gran romanzo etnografico. Ovviamente è un romanzo, non è un trattato. Tutto quello che c'è nella Mudada è finzione, è narrazione, però c'è un valore etnografico accanto al valore letterario della Mudada che è indubbio.
Come potremmo descrivere la scrittura e lo stile di Clabiert?
Ma è una scrittura terribilmente variata, appunto per quel suo pallino per l'imitazione. Ci sono cambi di registro secondo i personaggi, secondo la situazione, ci sono interventi dialettali, ogni tanto c'è dello Schweizerdeutsch, ogni tanto del tedesco, addirittura l'imitazione della pronuncia tedesca, dei veri tedeschi, insomma. C'è un miscuglio di lingue incredibile, oltre al miscuglio di registri, appunto, ci sono influenze dialettali che io non le potevo percepire. Ho avuto la fortuna di lavorare con alcuni professori di romancio che mi hanno fatto notare quelle inflessioni dialettali che esistono nella Mudada. Ci sono diversi trattati su questa polifonia della Mudada, come la chiamano, E probabilmente è quella la più grande sfida per il traduttore, è quella polifonia, quella varietà di linguaggi che in fondo bisogna cercare di imitare, di riprodurre, ma non si riuscirà mai a riflettere nel modo in cui ci è riuscito lui.
Una polifonia che comunque trasmette anche alta letteratura. Vogliamo dare un esempio a chi ci ascolta della scrittura di Clabiert in Valader, magari partendo proprio dall'inizio del romanzo.
Sì, partiamo dall'inizio, che ci fissa già un po' alcuni caratteri, soprattutto uno che assieme al protagonista attraversa praticamente il romanzo, questo David Tretsch, bottegaio, forse un po' il cattivo della storia, ma insomma. E cominciamo con lui, appunto, cominciamo con questo bottegaio. Prol Boutier. Zar David Tretsch, il Boutier da Platz, e sot sainte in se segner. Uscheb una luna e sa lunch cel nueva plu. L'usch da butia sa strusch cludina andretta entre la nadiglia, clink, c'è la brunzina che torna a cloccar pel prossimo creaint. Quai til fan bainin finaint il cor, quel clinch ci tenora l'engezzas, un tun l'om ci trembla da quai privà trastot la butia, dalla sciacla sculas lanas nanzur la scuettas da ris, tante nel svider sgiagliaz dalla scocca sora e via pro il stroccals da farina.
Vogliamo offrire anche la traduzione italiana di Walter Rosselli.
Ma certo. Dal bottegaio. Oggi, Zar David Tretsch, il bottegaio di Platz, è al settimo cielo. Così di buona luna non lo era stato da tempo. L'uscio della bottega fa appena in tempo a richiudersi, clic, che già la campanella si rimette a trillare per il prossimo cliente. Gli dà sollievo fino in fondo al cuore quel tintinnio prolungato, un suono dolce che diffonde il suo tremolio accogliente per tutta la bottega, dagli scatoloni della lana fino alle scopette di paglia di riso, tra i vasi variopinti delle caramelle e i cassettoni della farina. Zar David passeggia accarezzando il tavolo dei giocattoli. Le bambole muovono perfino le ciglia. I pacchetti di sigarette luccicano, le etichette sui barattoli di conserva si animano, tanto che la frutta sulla carta si mette a profumare e di là, nel magazzino, le volte rimandano dolcemente il fruscio dei chicchi di caffè e di gran turco spezzettato nei sacconi che sospirano per il peso e spandono aromi come per allettare gli acquirenti.
Qualcosa ha già detto? Quale sfida ha rappresentato per lei il lavoro di traduzione? Quali sono stati gli ostacoli maggiori che ha incontrato, al di là proprio della difficoltà di cogliere questi aspetti così sottili di imitazione, di parlate e di tanto altro?
Ma oltre appunto a quella difficoltà c'è stata anche una difficoltà, sì, forse appunto sul piano etnografico, una difficoltà a ritrovare certi nomi di utensili che, se non ci fosse stata l'edizione seguente della Müdada, che è uscita da Limmat, è stata curata da Mevina Puorger, che mi ha offerto un glossario completo di tutti quei nomi, non sarei riuscito a ritrovarli, probabilmente certi nomi di utensili agricoli, di tecniche agricole che in fondo uno magari le capisce, però non riesce esattamente a sapere come esprimerle nella sua lingua. Quello è stata un'altra delle grandi sfide, forse la maggiore rispetto a quella di giocare con l'imitazione, perché quello in fondo è un piacere, ma riuscire a mantenere la precisione di Clabiert nella terminologia agricola di montagna è stato qualcosa di abbastanza difficile. È sempre molto approssimativo in ogni caso, perché se penso alla differenza tra la nostra lingua e la loro, almeno tra l'italiano standard che uso per la Müdada, se penso alla varietà di nomi che hanno per designare il bestiame, anche solo i bovini, secondo l'età, secondo se hanno avuto o no un vitello o più vitelli, eccetera, hanno nomi specifici per ognuno di questi casi. E noi cosa abbiamo? Sì, abbiamo forse mucca, vacca, giovenca, manzo, ma non siamo sempre uno a uno con... Ovviamente ho cercato di giocare con quei termini, ma mi sono accorto che non ero sempre uno a uno con la sua terminologia. Ogni tanto tutto... fare uno strappo alla regola, una parola che era molto meno precisa della sua.
Abbiamo raccontato del mondo che descrive Clabiert in questo romanzo, non abbiamo raccontato la trama, non lo faremo questa volta. Grazie quindi, Walter Rosselli, di essere stato con noi.
Grazie a lei.
Grazie soprattutto di avere tradotto dal romancio Vallader La Müdada di Clabiert, edito da Gabriele Capelli di Mendrisio. Thank you.
Je n'avais jamais ôté mon chapeau devant personne. Voilà maintenant que je fais le beau quand elle me sonne. J'étais chien méchant, elle me fait manger dans sa menotte. J'avais des dents de loup, je les ai changées pour des quenottes. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui dit maman quand on la touche. J'étais dur à cuire, elle m'a converti la fine mouche. Et je suis tombée touche au tour rôti contre sa bouche. Qui a des dents de lait quand elle sourit, quand elle chante. Et des dents de loup quand elle est furie, qu'elle est méchante. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui dit maman quand on la touche. Sa loi, je file tout doux sous son empire, bien qu'elle soit jalouse au-delà de tout, et même pire, une jolie pervenche qui m'avait paru plus jolie qu'elle, une jolie pervenche un jour en mourut à coups d'ombrelle. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui dit maman quand on la touche. Tous les somnambules, tous les mages m'ont dit sans malice qu'en ses bras en croix je subirai mon dernier supplice. Il en est de pire, il en est de meilleur, mais à tout prendre, qu'on se pend ici, qu'on se pend ailleurs, s'il faut se pendre. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui dit maman quand on la touche.
L'abbiamo conosciuta dal vivo lo scorso mese di marzo nel corso del 22esimo Festival di Cultura e Musica Jazz di Chiasso. La giovane cantante francese Camille Berthaud, qui alle prese con un classico di Brassens, Je me suis fait tout petit, che troviamo nel suo secondo album, Pas de géant, Passi da gigante, dell'anno scorso. Qui era accompagnata da Dan Töpfer al pianoforte e Christophe Minck al contrabbasso.
Alice. Alice.
Non ha vinto, non ancora, il Nobel per la letteratura, ma martedì scorso Margaret Atwood ha ritirato a Londra il prestigioso Booker Prize ed era la seconda volta in una luminosa carriera. Questo per il suo nuovo romanzo, I Testamenti. E ricordiamo per dovere di cronaca che quest'anno il più ambito riconoscimento letterario britannico è stato attribuito eccezionalmente ex aequo fra appunto I Testamenti e Girl Woman Order di Bernardine Evaristo. I Testamenti, uscito il mese scorso in contemporanea mondiale anche in italiano per Ponte alle Grazie, tradotto da Guido Calza, era molto atteso perché con questo romanzo la scrittrice canadese all'età di 80 anni tornava al fortunato racconto dell'Ancella, che nel lontano 1985 le diede fama internazionale. Una fama amplificata anche da un'altrettanto fortunata trasposizione televisiva che in tre stagioni, a partire dal 2017, ha fatto incetta di Emmy Awards e Golden Globe. E per raccontare I Testamenti bisogna davvero partire dal racconto dell'Ancella, perché di quel capolavoro assoluto della letteratura distopica, come lo ha definito Valeria Parrella, è di fatto il seguito. Chi ha letto per noi il nuovo romanzo di Margaret Atwood è Laura Forti, scrittrice, drammaturga, critica letteraria, che ritroviamo con piacere. Buongiorno Laura.
Buongiorno a voi.
Il racconto dell'Ancella è un romanzo terribilmente claustrofobico, ambientato nell'immaginaria repubblica di Gilead, che si chiude con un finale aperto, al quale i testamenti si collega. Vogliamo, per iniziare, offrire a chi ci ascolta qualche coordinata in più sulla trama del racconto dell'Ancella?
Sì, senz'altro. Allora, questo racconto dell'Ancella, appunto come ricordavi tu, del 1985, poi ha avuto tanto successo per la serie di Bruce Miller, la serie televisiva. Beh, il racconto appunto si ambienta a Gilead, che è questo regime teocratico nato in Nord America dopo un golpe e retto da uomini, i comandanti, dove le donne sono ridotte praticamente a schiave sessuali, e si concentra su una voce narrante di una di loro che si chiama Offred, che non è il suo vero nome, perché alle donne rapite e portate in questo, appunto, in questo regime i nomi vengono cambiati appena sono catturate. E questa Ancella, che riesce a scappare mettendosi poi in contatto con un movimento clandestino, il May Day, che guarda caso si trova in Canada, il paese di cui Atwood è originaria, alla fine viene caricata su un furgone e non sappiamo se verrà salvata o catturata. Quindi il racconto dell'Ancella si conclude con questo finale aperto, e poi c'è anche un appendice, una specie di epilogo fittizio, dove si immagina che due secoli dopo vengano ritrovate delle audiocassette che contengono la storia di Offred, ma gli studiosi del convegno in cui questo materiale viene visto, viene visionato, non sanno se questo sia un falso o che fine lei abbia fatto. Quindi il racconto dell'Ancella in effetti si chiude con questo mistero, con questo finale aperto, che sarà successo a Offred, insomma. E quindi adesso c'era tutta la suspense, l'attesa, anche questa grande pressione mediatica che l'Atwood ha sentito, insomma, di dover scrivere un finale, dover ai suoi lettori di rivelare che cosa era accaduto. E quindi ecco che arrivano i testamenti.
I testamenti, che è ambientato 15 anni dopo la fine del precedente racconto dell'Ancella.
Esattamente, si riapre proprio a Gilead 15 anni dopo la scomparsa di Offred, e intreccia stavolta tre storie, tre voci femminili. Due sono ragazze nate a qualche anno di distanza: Agnes, che è cresciuta a Gilead come figlia adottiva di un comandante e di sua moglie, e invece Daisy, che vive in Canada ed è figlia adottiva di due genitori che hanno un negozio dell'usato, e che poi si scoprirà essere Baby Nicole, cioè una bambina portata in salvo da sua madre fuggita da Gilead. E poi c'è la grande star di questa edizione di romanzo della Atwood, che è zia Lydia, che è un ritorno perché era un personaggio che avevamo già visto, era la terribile aguzzina del romanzo precedente, e la narrazione si apre proprio con il suo racconto. A zia Lydia viene fatta una statua, viene eretta a Gilead, qui le altre portano doni votivi, diventa una specie di divinità del male, anche se poi sarà lei a fare il percorso più significativo nel romanzo. Diciamo che è un personaggio che via via si scioglie, anche se continua a essere un miscuglio di cose diverse, diciamo odio e tenerezza, disumanità e amore, insomma è molto contraddittorio come personaggio. Si scoprono anche dei fatti del suo passato, lei viene rivelato era una giudice nella serie televisiva, che in realtà poi è anche molto lontana dal romanzo, l'hanno fatta diventare un'insegnante dandole anche un passato un po' patetico da sfortunata in amore, mentre invece qui è più interessante, il personaggio si occupa dei diritti delle donne, è un attivista. Scopriamo anche il momento nel quale è stata catturata nel suo studio legale, che viene trasformata in carcere, dove le donne sono costrette a vivere per giorni come detenute, in mancanza di igiene, insomma un'atmosfera che ricorda i centri di detenzione in Messico dell'amministrazione Trump. Ecco. Comunque si scoprono fatti della sua storia che ci fanno capire perché abbia voluto diventare la donna più potente in questo luogo dominato dagli uomini.
Noi non vogliamo svelare il finale della vicenda, naturalmente, ma malgrado l'antiutopia della storia, si respira comunque un'atmosfera che a me pare meno tossica rispetto al racconto dell'Ancella. Allora ti chiedo, Laura, potremmo definire i testamenti una sorta di antidoto del romanzo precedente?
Ma sì, assolutamente sono d'accordo, cioè in questa versione, in questo nuovo romanzo si respira un'atmosfera di salvezza, e la salvezza viene proprio da zia Lydia, che decide di distruggere Gilead, trova una strategia, ora non anticipiamo come, però si capisce che diventare così potente le è servito anche per conoscere a fondo i meccanismi del luogo in cui vive. Latvus sembra dire: se vuoi combattere e vincere il nemico devi capirlo, devi studiarlo con lucidità, devi prendere consapevolezza, perché le dittature, dice lei, si combattono da fuori e da dentro, ma anche le dittature che le donne portano dentro di sé devono essere studiate, distrutte, se le donne ne vogliono veramente uscire. Ed è proprio quello che fa zia Lidia, cioè chiedersi come ha potuto permettere a se stessa di cedere, di obbedire, di diventare un mostro, quindi interrogarsi anche sul senso del potere femminile. Ecco, in questa prospettiva io credo che il messaggio dell'Atwood sia proprio che le donne debbano lavorare ancora molto sul loro attaccamento ai retaggi patriarcali, che sono sempre in agguato, pronti a imprigionarle, a portarle a tradirsi l'una con l'altra e a ridurle in schiavitù. A questo proposito è molto divertente il trailer della serie TV del Racconto dell'Ancella, dove appare proprio la Atwood stessa nelle vesti di una zia cattivissima che schiaffeggia la protagonista Elizabeth Moss, come a dire che spesso sono le donne di successo, quelle arrivate a un certo status, che introiettano il patriarcato e invece che pensare ai diritti delle altre, delle donne, a lottare per loro, si adagiano su un potere di stampo maschilista pur di non perdere i vantaggi che hanno ottenuto. Ecco, credo che questo sia il messaggio più provocatorio del libro. Cioè, l'amicizia, la solidarietà tra donne può esistere, può trasformarsi in un movimento coeso, di successo, dove tutte marciamo nella stessa direzione, ma soltanto dopo aver fatto i conti con la Gilead che ciascuno porta dentro di sé.
Per chiudere, Laura, un parere personale. C'era molta attesa, lo abbiamo detto, per questi testamenti di Margaret Atwood. Margaret Atwood che è da anni indiziata seriamente, lo diciamo con ironia, per il Nobel per la letteratura. Parte della critica lo ha finora considerato inferiore al Racconto dell'Ancella. Sei d'accordo anche tu?
E sono due cose diverse. Diciamo che l'Ancella dalla sua parte ha il potere che è un racconto unitario, cioè un'unica voce narrante, ha un finale aperto, quindi che scatena questa curiosità. I testamenti tocca un po' il compito di spiegare, di sciogliere i nodi e di concludere, quindi è inevitabile che diventi un po' didascalico. Può darsi che c'entri anche la pressione della Atwood di doversi confrontare con un precedente così famoso. Dice lei: alcuni libri perseguitano il lettore, altri perseguitano lo scrittore. Il Racconto dell'Ancella ha fatto entrambe le cose, no? D'altra parte, appunto, questo romanzo dell'Ancella nel corso degli anni ha venduto milioni di copie, è stato ripubblicato, tradotto, è diventato un simbolo, no? La cuffia delle ancelle è diventata un simbolo pari alle orecchie di Topolino, insomma, è entrato a far parte del linguaggio, essere un'ancella, insomma, è stato il simbolo del movimento MeToo. Quindi la pressione era grande e si sa che la pressione agli scrittori non sempre fa bene. Però, detto questo, io lo trovo un libro importante, un libro originale e è comunque un'elaborazione molto moderna del femminile, quindi assolutamente un libro pregevole da leggere.
Grazie mille, Laura Forti.
Grazie a voi.
Grazie di averci presentato I testamenti di Margaret Atwood, appena uscito per Ponte alle Grazie, nella traduzione di Guido Calza. E ne approfittiamo per segnalare che la stessa casa editrice ripubblica ora anche Il racconto dell'Ancella.
Una città qualunque, una strada principale, una finestra di quella dei piani bassi con le inferriate. Dentro, una donna dai capelli imbiancati dall'abitudine, intenta a stirare maglie, camicie e mutande per un uomo che tornerà a casa, probabilmente imbestiato dalla birra. Sul fuoco le fa compagnia una pentola che borbotta l'odore di un cavolfiore da ormai più di un'ora. Un uomo cammina di fretta e, incrociando la finestra, pensa alla sfortuna di quella donna. Un secondo uomo cammina pensoso e, incrociando la finestra, pensa alla puzza del cavolfiore. Terzo uomo passeggia come se non avesse un cazzo da fare e, incrociando la finestra, si ferma, guarda dentro, spinto dalla curiosità e dalla fame di vita. Tira fuori un taccuino e riprende a passeggiare come se non avesse un cazzo da fare e scrive questa poesia.
Il terzo uomo di Carol Reed, con gli indimenticabili Orson Welles, Joseph Cotten e Alida Valli, è nella storia del cinema. La storia fu scritta da Graham Greene. Noi vi abbiamo invece proposto Il terzo uomo di Vincenzo Costantino, meglio noto come Cinaschi, poeta, scrittore e cantautore milanese. Un brano tratto dall'album Smoke, parole senza filtro, di alcuni anni fa. Sono quasi le 15:30, Alice tornerà dopo la pagina informativa.
Libri, storie e idee.
Ben ritrovati da Massimo Zenari. Le edizioni E.O. hanno appena dato alle stampe un romanzo d'esordio che ci rimanda prepotentemente alla più cruda attualità e ne farebbe, se possibile, volentieri a meno. Si intitola Fratello Grande, lo ha scritto Mahir Gouven, giornalista, 33 anni, nato e cresciuto nella periferia di Nantes, figlio di madre turca e di padre curdo, rifugiati in Francia. Dalla sua uscita nell'ottobre del 2017, Fratello Grande ha destato l'immediato interesse della critica, tanto da ottenere numerosi riconoscimenti, su tutti il prestigioso premio Goncourt Opera Prima nel maggio dello scorso anno. Lo ha trasposto in italiano Yasmina Melawa, un nome che dovrebbe dire qualcosa almeno a chi frequenta Babel, il festival di letteratura e traduzione di Bellinzona, perché ne fa parte del comitato scientifico. Ma soprattutto è una delle maggiori traduttrici dal francese. Le dobbiamo, credo, tutto Pennac, Fred Vargas, Mathias Hénard e classici come Alain Fournier, Colette, Simenon e Camus, sua e la ritraduzione per Bompiani della Peste del 2017. Siccome ci piace valorizzare il lavoro di chi opera per noi dietro le quinte, aggiungiamo che insegna nella civica scuola Altiero Spinelli di Milano e che quest'anno è stata insignita del premio alla carriera per la traduzione letteraria Vittorio Bodini. Yasmina Melawa, buongiorno e bentrovata.
Buongiorno a voi e grazie dell'invito.
Parliamo dunque di questo esordio felice di Fratello Grande di Mahir Gouven. È un romanzo di impianto psicologico che contrappone due vite, quelle di due fratelli, Fratello Grande, per l'appunto quella che dà il titolo al romanzo, e Fratello Piccolo, le cui voci narrativamente si alternano in uno scontro forte. Oltretutto sul piano grafico la voce di Fratello Piccolo è resa con un carattere di stampa differente. Partiamo da qui, dalla trama.
Sì, è una trama apparentemente semplice, due fratelli di cui appunto diciamo la voce forse più forte è quella di Fratello Grande, che è 25enne, vive nella periferia parigina, fa il tassista per Uber e il romanzo inizia quando si ripercorre invece la storia dell'altro fratello, il fratello piccolo, che inaspettatamente è scomparso e si scopre subito, quindi non sto svelando niente, che in realtà è partito per la Siria e ovviamente il primo pensiero è che sia partito come foreign fighters. Per cui ci sono queste due figure e poi queste due voci, perché effettivamente i capitoli alternano le due voci, dei due fratelli, uno che rappresenta il classico giovane che cerca di campare con i lavoretti precari anche al confine della legalità e poi finisce nel massimo della precarietà, cioè a fare l'autista Uber, e l'altro che sceglie la via della radicalizzazione, quindi come se fossero le due possibilità lasciate ai giovani cresciuti nelle banlieue e di origine immigrata. E intorno a questi due percorsi paralleli si costruisce poi una storia anche densa di vie laterali e di sottotrame che la innervano.
Noi non svegliamo il finale, naturalmente, però possiamo aggiungere, lo si può anche immaginare, che le due storie finiscono col ricongiungersi. Abbiamo parlato di queste due voci, quella di Fratello Grande e di Fratello Piccolo. Allora, io direi che potremmo dare un'idea a chi ci ascolta della differenza che distingue i due fratelli, proprio sul piano anche linguistico, oltre che narrativo. Le chiederei di leggerci i primi paragrafi del primo capitolo e del secondo capitolo. Il primo capitolo è Fratello Grande che racconta, il secondo capitolo è Fratello Piccolo.
Sì, allora, l'unica verità è la morte, il resto è solo un elenco di dettagli. Qualunque cosa ti succeda nella vita, tutte le strade portano alla tomba. Una volta che questo lo sai, poi devi solo trovarti una ragione per vivere. Alla vita ho imparato a dare del tu proprio avvicinandomi alla morte. Flirto con l'una pensando all'altra. In continuazione. Da quando quel cane di mio fratello, sangue del mio sangue, carne della mia carne, se n'è andato nella terra dei pazzi e dei fanatici, dove ti tagliano la testa se ti accendi una sigaretta, nella Terra Santa. Da noi nel quartiere lo chiamano lo Sham. Molti questa parola la pronunciano con timore. Altri, insomma qualcuno, ne parlano estasiati. Nel mondo della gente normale si dice in Siria, a voce bassa e con lo sguardo serio, come se si parlasse dell'inferno. La partenza di mio fratello piccolo ha distrutto completamente il vecchio. Lo capisci dalle rughe nuove che gli sono spuntate sopra il monociglio. Lui ha sgobbato tutta la vita per fare in modo che prendessimo una buona strada. Tutte le mattine ha posato il culo nel suo taxi per salire fino a Guantanamo o scendere in miniera. Nel gergo dei tassisti significa andare a Charles de Gaulle o scendere a Parigi e portare in giro dei clienti nella fortezza, quella che non riuscirai mai a conquistare. E sera dopo sera tornava a casa con il portafoglio pieno per riempire il frigo. Noi la miseria, la pancia vuota, la fame, non abbiamo mai saputo cosa sono. Il pane c'è sempre stato e a volte pure il companatico. Adesso direi di passare al fratello piccolo. Sai una cosa, Fra? In fondo io sono come te. Ho due io. C'era l'io che si faceva il mazzo all'ospedale, bello serio, zitto e buono, ma che girava a vuoto. E poi c'era l'altro io, quello che voleva salvare la terra, perché il mondo mi chiamava. Di notte sentivo il pianto dei bambini palestinesi, maliani, sudanesi, somali e siriani e tutti gli altri. Piovevano bombe sugli innocenti e io, impotente, diventavo pazzo. In teoria vivevamo nel paese della libertà e dei diritti umani. E invece era proprio lo Stato ad appoggiare i bombardamenti sugli innocenti. Per tanto tempo mi sono chiesto perché sono partito. La vita è una roba complicata. Le scelte che fai, le strade che prendi, dipendono dal boy che hai nascosto dentro il cervello, da come si costruisce, da come si arricchisce giorno dopo giorno e dallo stato d'animo del momento. Ci sono strade dove puoi fare dietro front e altre dove quando ci metti piede è finita e poi altre ancora dove non sai cosa ci sarà in fondo. L'idea che magari chissà cosa ti perdi ti attira come una calamita, nel dubbio ci vai. Tutto è cominciato un pomeriggio di settembre, l'8, il giorno che è morta la mamma.
In tutto questo, Yasmina Melawa, c'è la difficoltà di chi vive in prima persona l'integrazione nella Francia multietnica, c'è il problema dell'identità di chi è figlio di immigrati.
Sì, direi che questo è il tema che sottende a tutto il romanzo e non è un tema nuovo, nel senso che la letteratura francese ha prodotto negli ultimi 20 anni moltissimi romanzi, diciamo, usciti dalle banlieue per semplificare, per generalizzare, moltissime voci anche potenti e interessanti che hanno toccato questo tema. Direi che però qui la cosa davvero nuova è proprio la voce, cioè la lingua di questo scrittore che è riuscito a raccontare l'identità e anche l'emarginazione insanabile dei giovani che crescono nelle banlieue, non tanto e non solo attraverso la storia, attraverso il mondo che descrive, ma attraverso le voci di questi due personaggi, di questi due fratelli. E in effetti la lingua è stata proprio il tema del romanzo. In alcune interviste Gouven stesso proprio diceva che lui ha lavorato sulla lingua. La lingua è il vero protagonista, perché attraverso la lingua e anche attraverso la maniera in cui questi due personaggi, le loro voci, come possiamo dire, costruiscono un gergo che è una specie di cittadella all'interno della lingua francese, rompendone gli schemi, rompendone le aspettative, rompendone i codici corretti, tra virgolette. Il loro modo di, per esempio, di attingere molto anche proprio a un gergo difficilmente comprensibile, no, dei giovani delle banlieue, è un modo per dire noi ci siamo, questa è la nostra voce ed è una voce insopprimibilmente altra, che invano, no, cercate di o di cancellare o di assimilare alla voce unica, alla voce, chiamiamola, bianca e medio borghese, inserita, integrata, per usare delle definizioni un po' semplici. Però è davvero questa sensazione appunto di una voce che irrompe e che dice qui ci siamo e questa è la nostra parola.
È anche un modo per dire che ci sono degli ideali da difendere e c'è anche della speranza.
Sì, direi di sì, perché poi tutti e due i personaggi sono mossi da un grande bisogno di risanare le ferite, no? Il piccolo vuole andare in Siria e il grande si misura con gli sforzi che il padre ha fatto per aiutarli, si misura anche con un bisogno di integrarsi, di essere come tutti gli altri. Lui gira con questo taxi per Parigi ed io ho trovato molto interessante il fatto che Gauvin abbia scelto come personaggio proprio un autista di taxi, perché questo permette a questo personaggio, girando con la sua macchina, di percorrere lo spazio, e lo spazio di Parigi, della periferia e poi del centro, diventa davvero protagonista del romanzo. È uno spazio appunto percorso da questa macchina e raccontato anche in tutte le differenze, che sono poi delle differenze sociali, perché lo spazio è una materializzazione anche della divisione, delle discriminazioni sociali, per cui la banlieue e poi il confine della banlieue e la città. E proprio questo taxi che percorre la città diventa una ricognizione dello spazio e quindi dei luoghi dove puoi essere tu, giovane che arriva dalla periferia, dove ti è permesso di essere, dei luoghi a cui non potrai mai appartenere. E questo taxi che però si muove attraverso tutti questi spazi è come se fosse un'utopia in fondo di poter distruggere queste separazioni, perché questa macchina gira. A un certo punto descrive l'app proprio di Uber, no? Dice, in cui si vede la città e si vedono tutte queste macchinine che corrono come delle formichine sulla città, e queste macchinine che corrono in fondo è come se portassero l'idea di poterla possedere anche la città, no? Di poter abbattere queste separazioni, che sono separazioni geografiche, spaziali, ma anche sociali e culturali. E poi sono due personaggi davvero pieni di vita, in tutta la disperazione delle storie che raccontano. E sembra un po' paradossale, ma c'è come una grande allegria, c'è una grande vitalità. Non è per nulla una storia disperata, anzi, è una storia piena di speranza. Credo che abbia proprio toccato la parola giusta.
Grazie mille allora Yasmina Melahoua di essere stata oggi con noi, grazie mille di averci raccontato Fratello Grande, che è appena uscito per le edizioni EO e che lei ha tradotto, l'esordio narrativo di Maïr Gouven.
Grazie infinite a voi.
Quien quiere comprarme fruta, mango, de mamey y bizcochuelo, piña, piña dulce como azúcar, cosechadas en las lomas del Caney, lindo rico mango de mamey, piña que deliciosa son, como labios de mujer, Caney de Oriente, tierra de amores, cuna florida donde vivió el Siboney, donde la son como flores, llenas de aromas y saturadas de miel. Caney de Oriente, tierra divina, donde la mano de Dios echó su bendición. ¿Quién quiere comprarme fruta sabrosa? Marañones y mamoncillos del Caney. Medio Oriente, tierra de amores, una florida donde vivió el Siboney, donde las frutas son como flores, llenas de aromas y saturadas de miel. Medio Oriente, tierra divina, donde la mano de Dios echó su bendición. ¿Quién quiere? quiere comprarme fruta sabrosa, marañones y mamoncillos del cane.
Il meglio della vita, lo mejor della vita, era l'album che compai secondo, inciso ormai 20 anni fa, e dal quale abbiamo ascoltato Frutas del Cane. Compay Segundo, protagonista della canzone cubana del secolo scorso, è assurdo alla celebrità internazionale grazie a quello splendido documentario di Wim Wenders, Buena Vista Social Club del 1997, realizzato con la complicità del grande Ray Cooder.
Alice. Alice.
3 mesi fa, eravamo attorno alla metà di luglio, una notizia aveva occupato per diversi giorni la stampa di tutto il mondo. La Biblioteca Nazionale di Israele era entrata in possesso di importanti manoscritti e documenti dell'archivio dello scrittore e compositore praghese Max Brod, tra cui, soprattutto, quasi tutte le opere dell'amico Franz Kafka, da Brod pubblicate postume, e altro importante materiale. Non si era però trattato, lo ricorderete, né di una donazione né tantomeno di un acquisto. A deciderlo erano stati i tribunali, che così avevano messo fine a una controversia durata decenni e che aveva interessato molto da vicino anche la Svizzera. Quest'estate ovviamente ci eravamo occupati della vicenda e lo avevamo fatto con il nostro corrispondente dalla Svizzera tedesca, Raniero Fratini, che abbiamo in collegamento e che salutiamo. Ben ritrovato, Raniero.
Salve Massimo e buongiorno a tutte le persone in ascolto.
Sono passati 3 mesi da quel rumoroso passaggio di proprietà. Perché parlarne ancora oggi? Perché è importante farlo?
Ma in primo luogo credo perché si tratta di Franz Kafka e tutto quello che lo riguarda, anche le cose apparentemente più insignificanti, sono destinate a alimentare la curiosità e l'interesse di chi ama la sua opera letteraria. In questo caso comunque ci sono pure alcuni elementi, alcuni dettagli che sono rimasti un po' in secondo piano e che secondo me invece varrebbe la pena evidenziare, tanto più se consideriamo quella vicenda da un'ottica svizzera, perché come ha già fatto qualcuno parafrasando il titolo di un suo capolavoro, si può senz'altro parlare del processo svizzero di Kafka.
Che cosa intendi, Raniero, con processo svizzero di Kafka?
Ma come dicevi tu prima dell'introduzione, Massimo, il trasferimento dell'archivio di Max Brod alla Biblioteca Nazionale Israeliana di Gerusalemme non è avvenuto spontaneamente, non è stato un gesto di generosità, ma è stata la Corte Suprema israeliana a decidere in ultima istanza, dopo un'annosa disputa, che quell'archivio doveva andare alla biblioteca. La vicenda ha coinvolto i tribunali israeliani, ma anche i tribunali svizzeri, dato che diversi materiali, probabilmente quelli più importanti e preziosi, si trovavano proprio a Zurigo, cosicché mentre i materiali che erano in Israele sono stati acquisiti dalla Biblioteca Nazionale, diciamo automaticamente dopo la sentenza definitiva, per i materiali che si trovavano a Zurigo è stata necessaria la sentenza di un tribunale svizzero, ovvero di un ulteriore processo che ha avuto tra l'altro dei risvolti complessi e non sempre proprio logici. Credo che per inquadrare meglio il problema valga la pena ricordare brevemente i fatti. Nel suo archivio Max Brod conservava una grande quantità di preziosi manoscritti e documenti letterari. Li aveva portati con sé quando alla fine degli anni 30 aveva lasciato Praga per trasferirsi in Israele, salvandoli così dall'invasione nazista. Alla sua morte nel 68 l'archivio è passato, come da testamento, alla sua collaboratrice e compagna Esther Ilse Hoffe. Testamento che però ha fatto subito sorgere dei dubbi di carattere interpretativo e formale, che si sono poi rafforzati quando, in seguito alla morte di Esther Ilse Hoffe nel 2007, l'archivio fu ereditato dalle figlie. Cioè, per lo Stato israeliano era inequivocabile che l'intento di Max Brod fosse sempre stato quello di tutelare nel modo migliore possibile i documenti dell'archivio. Bene o male, lui aveva rischiato la vita per salvarli dai nazisti. Quindi solo la Biblioteca Nazionale Israeliana poteva essere il luogo destinato ad accoglierli. Gli ultimi eredi, per contro, erano dell'avviso di poter legittimamente rivendicare la proprietà dell'archivio, tanto più che erano cresciute e vissute in mezzo a quelle carte, facendo non pochi sacrifici anche di carattere economico, cosicché hanno tentato a più riprese, talvolta con successo, di offrire al migliore offerente quei manoscritti manoscritti, ovviamente offrirli non a chicché sia, ma a grandi editori e a istituzioni prestigiosi, tra le quali pare la Biblioteca Nazionale a Berna. Ritornando però al cosiddetto processo svizzero, questo si è concluso pochi mesi fa con una sentenza del Tribunale Distrettuale Zurighese, sentenza che, come accennavo prima, molti ritengono poco logica e comprensibile. Tuttavia, nessuno l'ha impugnata e di conseguenza è passata in giudicato.
Facciamo un passo indietro, Raniero, perché i documenti più preziosi dell'archivio di Max Brod si trovavano in Svizzera?
Ma si trovavano in Svizzera perché Max Brod era molto convinto del loro valore e molto preoccupato di metterli in salvo nel luogo che riteneva più sicuro. Questo avvenne nel 1956, ai tempi della crisi del canale di Suez, e Brod temeva che potessero essere distrutti nel caso di un conflitto bellico. Una parte dei documenti li depositò nelle cassette di sicurezza della banca Loimi a Tel Aviv. Il convoluto più prezioso lo affidò invece alla Bankgesellschaft di Zurigo, l'odierna UBI, e per oltre 60 anni sono stati conservati in 4 cassette di sicurezza sotto la Bahnhofstrasse. Lì dentro c'era ad esempio anche il manoscritto del processo, che però nell'88 venne battuto all'asta per 3 milioni e mezzo di marchi. Se lo aggiudicò tra l'altro l'archivio letterario di Marbach, che logicamente, per fortuna, lo ha subito messo a disposizione di chi fa ricerca. Già anni prima però erano stati venduti altri autografi di Kafka. Zurigo era stato scelto come luogo anche perché Max Brod conosceva bene la Svizzera e trascorreva spesso le vacanze in questo paese.
Si è saputo nel frattempo quali documenti di Kafka erano conservati in Svizzera e se ci sono degli inediti di questo gigante della letteratura del Novecento?
Si sa che cosa ci fosse dentro le cassette, ma non ancora con troppa precisione. È il fatto che la Biblioteca Nazionale di Gerusalemme abbia presentato numerosi materiali dell'archivio, ma di provenienza diversa, non ha contribuito a fare chiarezza, perché, come detto, ci sono le carte che provengono dalla Banca Loimi di Tel Aviv, poi la parte dell'archivio Brod conservato in quella che era stata l'abitazione di Ilse Esterhoffe e che era stata messa sotto sequestro in attesa della fine del processo, e poi sono stati presentati i documenti che due ricettatori israeliani avevano sottratto da quell'abitazione per tentare di venderli in Germania, e infine ci sono appunto i documenti provenienti dalle 4 cassette di sicurezza dell'UBS. Lì il manoscritto più prezioso probabilmente era quello del processo, che però, come dicevo, venne battuto all'asta 30 anni fa. A dire il vero, il loro contenuto era stato inventariato su incarico di Ilse Esterhoffe dal germanista e oggi editore Bernard Hecht, che, lo ricordo, assieme a Werner Morlang ha decifrato i microgrammi di Robert Walzer. Quell'inventario però non è mai stato pubblicato. È molto probabile comunque che non ci siano degli inediti. Ci sono però diversi documenti originali, ad esempio le lettere che si erano scritti Kafka e Brod, poi il diario comune dei viaggi che facevano assieme, i quaderni di esercizi di lingua ebraica di Kafka, e in particolare c'è un quaderno di disegni finora sconosciuti. Secondo Max Brod, Kafka aveva una passione e un talento per il disegno paragonabile a quello per la letteratura. In una lettera alla fidanzata Felice Bauer scriveva: «Ti piace il mio disegno? Pensa che un tempo ero un grande disegnatore, poi però ho iniziato a prendere lezioni da un artista mediocre e tutto il mio talento se n'è andato». Altri disegni di Kafka erano stati pubblicati in passato da Max Brod, ma ora si possono vedere anche quelli del quaderno zurighese in un blog della Biblioteca Nazionale Israeliana. E su quel sito trovate pure il link di un brevissimo filmato di 30 secondi, dove si vede l'apertura di una delle cassette di sicurezza dell'UBS alla presenza dei responsabili della Biblioteca Nazionale di Gerusalemme. Quell'operazione, ovvero la consegna dei documenti di Kafka, è avvenuta in sordina lo scorso 15 luglio a Zurigo, in assenza dei media e senza la convocazione di una conferenza stampa, che invece è stata poi indetta con il dovuto risalto in Israele. Comunque vorrei sottolineare che, se molto probabilmente dall'archivio Brod non verranno fuori materiali sensazionali o addirittura degli inediti, questo non vuol dire che non ce ne potrebbero essere ancora in giro. Mi riferisco in particolare ai 20 quaderni di Kafka sequestrati nel 1936 dalla Gestapo a Berlino nell'abitazione della sua ultima compagna, Dora Diamant. Lei stessa lo scrisse a Max Brod in una lettera. Conoscendo il modo di procedere della Gestapo, è molto molto probabile che quei quaderni non siano stati distrutti, però ancora nessuno è riuscito a trovarli o a sapere che fine abbiano fatto.
In Svizzera, come detto, sono stati conservati a lungo manoscritti di Kafka, ma forse tutti non lo sanno. Egli stesso ebbe occasione di visitare il nostro paese. In conclusione, Raniero, vogliamo brevemente raccontare di questa presenza.
Ma il tema in effetti è appassionante, forse meriterebbe di essere trattato in un libro. Premetto comunque che Franz Kafka non ha mai pensato di trasferirsi in Svizzera. Voleva sì andare via da Praga a Vienna, a Berlino, ma non ha mai preso in considerazione la Svizzera. Malgrado ciò, questo paese ha avuto un certo ruolo nella sua biografia, a cominciare dall'accostamento fatto da molti, e qui parlo di personaggi come Robert Musil e Walter Benjamin, tra Robert Walser e Franz Kafka. Robert Walser, tra l'altro, pubblicava anche sui giornali praghesi ed era molto apprezzato da Kafka. Si conoscono però anche episodi di vita privata, vicende amorose con giovani svizzere incontrate durante le vacanze. La fonte più esaustiva però sono i suoi diari e in particolare le annotazioni relative all'esteso viaggio intrapreso assieme all'amico Max Brod nell'agosto-settembre del 1911, che lo condusse dal lago di Costanza a Winterthur, Zurigo, Lucerna, lungo la linea del Gottardo e anche a Lugano. È un viaggio che concluderà con un soggiorno senza Max Brod in un istituto salutista di Erlenbach sul lago di Zurigo. C'è da sperare poi che dall'archivio riemerga anche la guida scritta per gioco assieme a Max Brod, che indicava come visitare la Svizzera spendendo poco. Credo che se pubblicata diventerebbe subito un bestseller. Insomma, l'opera di Franz Kafka offre senz'altro molti spunti per indagare il suo rapporto con la Svizzera al di là delle cassette di sicurezza sotto la Bahnhofstrasse.
Grazie mille, Raniero Fratini, di essere stato oggi con noi. Grazie mille di averci raccontato questa storia.
Grazie a voi dell'attenzione.
A presto.
Alice. Alice.
E con il pensiero rivolto agli intrallazzi amorosi di Kafka nel nostro paese, termina questa puntata di Alice. Una puntata che si potrà riascoltare e scaricare in podcast dal nostro sito internet e dall'applicazione RSI Play. Vi ricordiamo anche che nel corso della prossima settimana andranno in onda in forma di estratti gli incontri di oggi, le pillole di Alice, dal lunedì al venerdì attorno alle 12.35. Scriveteci se ne avete piacere, l'indirizzo è rete2@rsi.ch. Buon fine settimana da Massimo Zenari.